Giorgio Scianna, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E benvenuto davvero qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole per condividere la nuova scrittura pubblicata da Einaudi senza dirlo a nessuno. Giorgio Scianna, nato nel 64, ha pubblicato romanzi da Einaudi, Fai di te la notte, che ha vinto tra l'altro il premio Comisso, ci fa sempre piacere citare questo premio, e poi a proposito di altri premi, La regola dei pesci, con il libro del 2017 vincitore del premio di letteratura Città di Como, e poi il vincitore del premio Grazia Deledda. E sono tanti i premi, e questo è importante, no? Ricevere un premio per uno scrittore, sì, è sicuramente una bella ambizione, ma anche una sottolineatura di un impegno, di una fatica, di un lavoro. Giorgio Scianna.
Sì, è una gratificazione, è un momento di confronto con lettori qualificati, per cui sicuramente è un momento di non solo di visibilità, ma anche di un momento per fare un punto su quello che si sta facendo e su dove si sta andando.
Io vorrei, prima di cominciare la conversazione sul romanzo senza dirlo a nessuno, puntare l'attenzione su un progetto che è chiamato Lo struzzo a scuola. E Giorgio Scianna con i suoi libri ha visitato più di 200 scuole italiane. Che cosa significa incontrare veramente tanti ragazzi, ovviamente anche tanti insegnanti? E non è un mondo a parte raccontare i libri nelle scuole, ma è veramente far partecipe i ragazzi di una realtà che non è un'altra realtà, ma è la realtà del mondo che stanno vivendo.
Sì, io partecipo al progetto da diversi anni, per cui gli incontri sono stati veramente tanti, tanti ragazzi e tante le scuole, e io incontro attraverso i miei libri classi e scuole a libro letto, come è previsto, cioè parlo della narrazione con tutti che già la conoscono. E quindi si va direttamente nel cuore di quello che le storie rappresentano. In più le mie storie spesso parlano di contemporaneità, o quando ho scritto su argomenti più legati al passato, parlo sempre di momenti che hanno riflessi importanti sulla contemporaneità. E quindi attraverso i personaggi, attraverso le loro scelte, attraverso gli incontri e scontri tra le generazioni, si riesce a ragionare insieme ai ragazzi che si mettono in gioco, cioè partendo da un personaggio riescono spesso a dire la loro su temi importanti, e magari se si prendessero gli argomenti in maniera più diretta non ci sarebbe la stessa immedesimazione che invece le storie riescono a far valere, che le storie riescono a portare.
Che cosa ci racconta Giorgio Scianna l'immagine di copertina?
Ma l'immagine di copertina è quella di un ragazzo con alle spalle una figura femminile che è in arrivo. E in effetti madre e figlio, questo è quello che evoca la copertina, sono tra i protagonisti di Senza dirla a nessuno. Senza dirla a nessuno è la storia di un ragazzo, Manish, che viene arrestato a Roma per spaccio in Piazza Vittorio, ma lui non dovrebbe essere lì. Lui dovrebbe essere a Londra, dove vive insieme al padre, in una vita molto tranquilla, come se fossero due coinquilini. La madre, Barbara, viene rintracciata con una telefonata che le dicono appunto che il figlio è stato arrestato, quel suo primo figlio, perché lei nel frattempo si è risposata e ha due bambini piccoli. Lei accorre a Roma per soccorrere questo figlio arrestato, ma in poche ore il figlio viene scarcerato e liberato come se nulla fosse successo.
E qui è già un mistero, no? È questo romanzo che è anche un po' un giallo, qui è un mistero, e allora la madre comincia a pensare che qualche cosa forse nello sguardo del figlio Manish si può nascondere. Il libro comincia con queste parole: il trucco è fingere di non essere lì, riuscire a immaginarsi altrove. Ora, questa è un inizio importante, ma subito per capire lo sguardo di Manish.
Sì, è un libro che fa delle zone d'ombra che fa dei territori ambigui, che fa del non detto un po' il centro della narrazione, come è capitato per altre mie storie. E in particolare questo ragazzo Manish è un ragazzo che ha questi occhi nocciola luminosi, che sembra sempre così positivo nei confronti del mondo, ma sicuramente nasconde una parte di sé se si è cacciato in un guaio del genere. Ecco, quello che succede a Barbara è di, alla madre quindi, è di decidere di fermarsi a Roma perché non si accontenta della verità precostituita che gli hanno dato. Cioè, lei vuole capire da un punto di vista poliziesco che cosa sia accaduto e come suo figlio abbia potuto essere scarcerato come se nulla fosse, e da un punto di vista genitoriale vuole capire che cosa è diventato suo figlio, che cosa si è persa dello sviluppo e della crescita del figlio, con il quale è rimasto un rapporto profondo di affetto, ma forse non c'è quella confidenza di chi ha seguito il figlio passo passo nei momenti di passaggio dall'infanzia all'adolescenza all'affacciarsi all'età adulta.
Perché questo romanzo ci fa vedere, oltre ovviamente allo sviluppo narrativo, che cosa vuol dire essere adolescenti. No, Manish non è un personaggio che troviamo solo in questo libro. Forse se scendiamo per strada e incontriamo un ragazzo, un adolescente, lo guardiamo negli occhi e troviamo molto di Manish, no? Manish che nonostante tutto ha un suo carattere anche dolce, però è un ragazzo, quindi è giovane, gli possiamo e gli dobbiamo perdonare molte cose, no? E non tutte, ovviamente. E poco fa Giorgio Scianna parlava di ombre. E certo, sono tornato indietro di qualche pagina e ho visto questa frase, ovviamente sottolineata perché è una frase importante: una persona spesso finisce con l'assomigliare alla sua ombra. In che modo queste parole di Rudyard Kipling attraversano lo sguardo di Manish?
E c'è una parte di ombra, di mistero, che è collegata proprio allo stravolgimento e al capovolgimento della trama più gialla, poliziesca, più legata alla parte di inseguimenti. Ma questa zona di indefinita attraversa anche quella che è la parte del libro, la parte importante, che è la parte più legata ai rapporti familiari, alle dinamiche di un padre, una madre e un figlio che passano 3 settimane e un giorno a Roma cercando di riannodare i loro rapporti. Ecco, Manish è, oltre alle caratteristiche specifiche della sua vita, è un ragazzo che è a metà di tante cose. Lui è un po' bianco, è un po' altro, è un po' indiano, è un po' italiano, parla un inglese perfetto ma un italiano perfetto, diciamo è a metà strada di tante cose, e anche nel suo carattere, ha un carattere solare che però nasconde zone d'ombra. È indefinito, nel senso che non sono ancora per lui barrate tutte le caselle dell'identità, come è giusto che sia in un momento come quello dell'adolescenza, nella fase in cui ci si deve ancora costruire una personalità. Questo è un tratto esasperato, ancora più ricco per Manish, ma è un tratto in generale di tanti ragazzi che giustamente sono in una fase ancora in definizione. E questo è un momento bellissimo, ma anche con le sue botole, con le sue trappole, è un momento che si può vivere in modi molto diversi. Manish è uno di quelli che, rispetto a tutta questa indefinitezza, fluidità in senso lato, riesce a fare del surf molto bene, cioè riesce a superare tutta questa mole liquida, però anche per Manish ci sono delle difficoltà e delle trappole.
Sì, bella la figura delle trappole e delle botole, perché dà proprio l'idea della vita di Manish e di quello che gli gira intorno. Ma questo romanzo ci racconta anche un forte carattere, uno scavo psicologico dei personaggi, ovviamente non solo di Maniche, ma anche della madre e delle relazioni. Qui, la parola trasformazione è una parola che è presente ad ogni pagina. E mi sono chiesto diverse volte, ma questo è un romanzo dove il personaggio Maniche non è. Sì, i ragazzi a quell'età sono anche un po' chiusi in se stessi, è normale. Ma è un ragazzo che invece fa della parola una forte presenza della sua vita. E quindi forse che la parola riesce a tirarlo fuori da questa botola, Giorgio Scianna.
Sì, la parola, la ricerca della parola sia nei rapporti con i coetanei, in particolare con quell'amico Ivan che lui frequenta, una persona che trascorre insieme a lui le giornate a Roma, ma anche la parola che utilizza con i suoi genitori. Lui parla l'inglese col padre e l'italiano con la madre, quindi è già un primo doppio binario che lo definisce. Lui saltella da una lingua madre a una lingua padre, continuamente. E in questa sua, inafferrabilità, risiede anche la diversa, dinamica con cui i due genitori vivono il rapporto. Il padre ha seguito ogni passaggio della vita del figlio, ogni momento, non si è perso un istante. La madre invece ha mancato qualche pezzo perché vive in un altro stato, in un'altra città, pur avendo, ripeto, mantenuto un rapporto di affetto. E quindi in queste settimane in cui si svolge il romanzo, la madre sembra dire: adesso c'è solo quel mio primo figlio. E quindi è in un recupero oltre il tempo massimo, un momento in cui vuole riannodare tutti i fili, a volte con l'ansia e l'impazienza di chi teme di essersi persa qualcosa. Quindi, quando non afferra qualcosa del figlio, lei entra in un'ansia profonda. E quello che pensa Maniche è: mio padre forse non mi conosce più di mia madre, ma non è ossessionato dall'afferrarmi, dall'esplorarmi, dal conoscermi. Ecco, è un lusso che Maniche, forse avendolo accompagnato, cioè che Kirti, il padre, avendolo accompagnato passo passo, si può permettere. Però anche lui dovrà fare i conti con le zone d'ombra del figlio, perché per quanto li abbiamo accompagnati in ogni momento della sua vita, ci sono sempre delle parti dei figli che noi non riusciamo a catturare, a intercettare nella quotidianità.
A proposito di accompagnare, questo libro accompagna i protagonisti, accompagna anche noi con la musica.
Sì, la musica c'è sempre nei miei romanzi, ha un ruolo importante perché ci dice molto dei personaggi. E in particolare io scrivo romanzi che sono ambientati al confine tra le generazioni, quel territorio di frontiera, e la musica spesso definisce le due generazioni. Qui la musica ascoltata da Maniche, la musica drill, che è una musica dura, tosta, che viene dalla strada, anche
Ben
con
diversa dai Linkin Park che ascolta suo padre.
molto diverso dai Linkin Park, che ascoltano sia il padre che la madre, quindi sono proprio due mondi che si confrontano, che provano curiosità l'uno nei confronti dell'altro, quindi anche quello è una possibile finestra tra i due mondi. Ognuno prova a spiare, a curiosare il mondo musicale dell'altro, pensando che quello possa essere un modo di capire il proprio figlio, il proprio genitore. A volte i gusti si incontrano, a volte c'è l'assoluta incomprensione, soprattutto nei confronti di una musica così forte, così anche dura come quella del figlio, però è un tentativo di esplorare senza giudizio il mondo dell'altro. Ci sono i Cranberries in questo romanzo, è solo un modo di provare a trovare una qualche forma di comunicazione tra le generazioni.
Eh sì, come è sempre stato, giustamente, perché la musica ha quella possibilità di creare, di mettere quella virgola necessaria come dialogo tra le varie generazioni. E forse si arriverà, ma lo dovranno scoprire i nostri ascoltatori, i prossimi lettori del romanzo, senza dirlo a nessuno, forse si arriverà a trovare un senso di liberazione, no? In questa storia per Maniche. E forse la liberazione si troverà in qualcosa che per un ragazzo forse a volte si può pensare che non sia normale, ma per esempio il piangere in maniera liberatoria.
Il pianto è una forma di liberazione per tutti, ci vuole forza per piangere, soprattutto se si è persone chiuse, soprattutto se si è persone che non vogliono troppo far trapelare i propri sentimenti e le proprie crisi, per cui mi fa piacere che i miei personaggi accettino di essere anche attraversati dalla crisi, anche dal pianto, non solo perché è liberatorio, ma perché da lì si può ripartire.
E da lì si può ripartire, ma si parte necessariamente, ed è una cosa molto bella trovarlo in questo romanzo, si riparte anche dalla capacità di rispondere delle proprie scelte, in altra parola, di creare una propria responsabilità.
Sì, la responsabilità può nascere solo dalla scelta, questo in ogni momento della nostra vita, ma nel momento dell'adolescenza ancora di più, quello che si è a quell'età dipende dalle scelte, dipende dagli sbagli, gli errori sono un po' un dato di fatto, sono un elemento imprescindibile nei momenti dell'adolescenza, ma sono anche qualcosa di pericoloso, qualcosa con cui bisogna sempre però fare i conti.
Senza dirlo a nessuno, il romanzo di Giorgio Scianna, pubblicato da Einaudi, ma prima di salutarci, qual è invece il libro che fa compagnia in questi giorni?
Il libro che fa compagnia in questi giorni, ma non lo so, forse perché mi capita che mi chiedano consigli già per le letture estive, e io, il buon Stevenson con L'Isola del Tesoro, continuo a consigliarlo anche agli adulti, perché comunque è un libro che ci consente un po' di seppellire gli stereotipi e capire che il bianco e il nero spesso si sommano, si confondono, come avviene nel personaggio di Long John Silver, che è uno dei più bei personaggi della letteratura.
Eh sì, oppure il giovane Jim Hawkins. Che cosa ha Maniche di Jim Hawkins?
Una domanda bella e spiazzante. La curiosità per il mondo, il buttarsi e navigare senza troppe storie, cioè senza troppe storie nel senso comunque provare a fare la propria parte, comunque provare a vivere le proprie avventure, e forse entrambi riescono a non essere travolti, quindi c'è anche una forte capacità di, non voglio dire di leggerezza, però di riuscire ad andare avanti con una sorta di sorriso.
Questo è importante, lo scopriamo proprio soprattutto in Jim Hawkins, che non solo ha l'intuito di scoprire il tentativo di ammutinamento sulla nave, la cospirazione messa in atto da Long John Silver, spero di non ricordare male, ma è sicuramente una capacità anche di sognare, di prendere la vita con leggerezza, come si prende con una giusta e profonda leggerezza come Jim Hawkins, come il protagonista Maniche del romanzo di Giorgio Scianna, senza dirlo a nessuno. Grazie davvero Giorgio Scianna del tempo dedicato e buona giornata.
Grazie a voi, grazie a tutti.